Questa relativizzazione del posto di Giuseppe nella famiglia è confermata ed è prolungata nel capitolo 49, nel quale ci viene descritto come Giacobbe riunisca i figli e rivolga loro una sorta di testamento spirituale, che è insieme, secondo il narratore, un annuncio del futuro. Versetto 1 dice: vi annuncio quello che vi accadrà nei tempi futuri, e la benedizione di quelli che saranno i padri delle 12 tribù di Israele, al versetto 28. Ma proviamo a leggerlo, questo bellissimo capitolo 49.
Quindi Giacobbe chiamò i figli e disse: radunatevi perché io vi annunzi quello che vi accadrà nei tempi futuri. Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore e la primizia della mia virilità, esuberante in fierezza ed esuberante in forza. Bollente come l'acqua, tu non avrai preminenza, perché hai invaso il talamo di tuo padre e hai violato il mio giaciglio su cui eri salito. Simeone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli. Nel loro conciliabolo non entri l'anima mia, al loro convegno non si unisca il mio cuore, perché con ira hanno ucciso gli uomini e con passione hanno storpiato i tori. Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera, perché crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla nuca dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda. Dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi oserà farlo alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Egli lega alla vite il suo asinello e a scelta vite il figlio della sua asina. Lava nel vino la veste e nel sangue dell'uva il manto. Lucidi ha gli occhi per il vino e bianchi i denti per il latte. Zabulon abiterà lungo il lido del mare e sarà l'approdo delle navi, con il fianco rivolto a Sidone. Issacar è un asino robusto, accovacciato tra un doppio recinto. Ha visto che il luogo di riposo era bello, che il paese era ameno. Ha piegato il dorso a portar la soma ed è stato ridotto ai lavori forzati. Dan giudicherà il suo popolo come ogni altra tribù di Israele. Sia Dan un serpente sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero, che morde i garretti del cavallo e il cavaliere cade all'indietro. Io spero nella tua salvezza, Signore. Gad assalito da un'orda, ne attacca la retroguardia. Aser, il suo pane è pingue, egli fornisce delizie da re. Neftali è una cerva slanciata che dà bei cerbiatti. Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe, germoglio di ceppo fecondo presso una fonte i cui rami si stendono sul muro. Lo hanno esasperato e colpito, lo hanno perseguitato i tiratori di frecce, ma è rimasto intatto il suo arco e le sue braccia si muovono veloci. Per le mani del potente, di Giacobbe, per il nome del pastore, pietra di Israele. Per il Dio di tuo padre, egli ti aiuti, e per il Dio onnipotente, egli ti benedica. Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo, benedizioni delle mammelle e del grembo. Le benedizioni di tuo padre sono superiori alle benedizioni dei monti antichi, alle attrattive dei colli eterni. Vengano sul capo di Giuseppe e sulla testa del principe tra i suoi fratelli. Beniamino è un lupo che sbrana. Al mattino divora la preda e alla sera spartisce il bottino. Tutti questi formano le 12 tribù di Israele. Questo è ciò che disse loro il loro padre quando li ha benedetti. Ognuno egli benedisse con una benedizione particolare. Poi diede loro quest'ordine: io sto per essere riunito ai miei antenati. Seppellitemi presso i miei padri nella caverna che è nel campo di Efron l'ittita, nella caverna che si trova nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nel paese di Canaan, quella che Abramo acquistò con il campo di Efron l'ittita come proprietà sepolcrale. Là seppellirono Abramo e Sara sua moglie. Là seppellirono Isacco e Rebecca sua moglie. E là seppellì Lia. La proprietà del campo e della caverna che si trova in esso proveniva dagli Ittiti. Quando Giacobbe ebbe finito di dare questo ordine ai figli, ritrasse i piedi nel letto e spirò e fu riunito ai suoi antenati.
E queste sono le storie che hanno dimenticato quelli che fanno le leggi di bruciare i morti e portare a casa l'anforetta da mettere in mezzo alle chicchere, o di buttarla nella seconda casa nel giardino. Allora, alla fine della sua vita, il patriarca mette ordine alla fraternità, aprendola alla storia futura, no? Quest'ordine corregge quello che prevaleva finora in funzione della preferenza per Giuseppe. Qui sarebbe interessante vedere ogni benedizione, perché avete sentito il narratore dice per ogni figlio una benedizione particolare, precisa, no? Bisognerebbe appunto rileggerle e andare a vedere cosa hanno fatto questi qui, interessantissimo, ma noi non possiamo far questo. Mi limito a eliminarne 7 che non c'entrano con la storia di Giuseppe, se non molto secondariamente, e a tenere i 5 che invece c'entrano. Dunque, come vedete, nella serie dei 12, 7 meritano solo una breve strofa poetica che li associa a una situazione abbastanza favorevole, anche se difficile. È il caso di Zabulon, versetto 13, di Gad al versetto 19, di Aser al versetto 20. O ai destini contrastati di diversi animali, Issacar e l'asino, versetto 14, 15, Dan e il serpente, versetto 16, 17, Neftali e la cerva, versetto 21, Beniamino e il lupo, versetto 27. Quindi per questi sette c'è questa breve strofa che li collega o a situazioni o animali, appunto, con una battuta poetica del ritratto del figlio. Per gli altri cinque, ciò che invece dice Giacobbe è in qualche modo legato alla nostra storia. Da Ruben a Giuda. Per ciò che riguarda Ruben, versetti 3-4, e Simeone e Levi, versetti 5-7, Giacobbe richiama chiaramente la colpa che gli è costata la primogenitura. Per Ruben la profanazione del talamo paterno. È raccontato al capitolo 35, versetto 22, mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò a unirsi con Bila, concubina del padre, e Israele lo venne a sapere. Quindi a Ruben si obietta questo incesto e più globalmente un carattere impulsivo ed eccessivo, che del resto noi abbiamo già incontrato, capitolo 37, capitolo 42. Per Simeone e Levi questa violenza gratuita dispiegata per placare la loro collera, in particolare la vendetta, la violenza fatta alla sorella Dina, capitolo 34. Quindi per varie ragioni sia Simeone e Levi sia Ruben vengono spodestati dalla primogenitura. Non si tratta però di maledizioni. E il lettore ha imparato dalla storia dei fratelli come dire la verità sul male commesso possa aprire molte vie. L'abbiamo visto in tutta questa storia, che lo snodo avviene quando si riconosce il male che si è fatto, no? E dunque Giuda, che riceve da suo padre un primato sui fratelli, a lui è promessa la lode dei suoi fratelli e il loro omaggio. È lui che terrà lo scettro e anche l'asino, segno del suo potere. C'è qui l'ultima smentita dell'interpretazione data ai sogni di Giuseppe nel capitolo 37. È la conferma del posto che Giuda ha preso quando si trattava di far venire la famiglia nel dialogo con il padre per lasciar partire Beniamino in Egitto, capitolo 43, e l'intervento di Giuda presso Giuseppe, capitolo 44. Questo vale a Giuda di essere messo in primo piano da suo padre. E lo riassume così, il papà dice, da giovane leone predatore si è distolto dalla carneficina, si è accovacciato con calma come un leone diventato saggio. Questa è l'evoluzione di Giuda, il leone. E in un senso analogo Giacobbe riprende l'immagine della tunica macchiata di sangue, segno di morte e di disgrazia. Ma la sposta, Giuda laverà la sua veste nel vino invece che nel sangue, versetto 11. D'altronde, se i suoi denti sono più bianchi del latte, è perché la sua ebbrezza non è più quella della carneficina, ha i denti chiari come il latte, non come il sangue, appunto. Quindi Giuda è la primogenitura, da Ruben a Giuda, e Giuseppe il consacrato, il benedetto. Se Giuda è messo alla testa della fraternità, quale sarà la parte di Giuseppe? La parola chiave che viene dedicata dal padre a Giuseppe ripetutamente, è la parola, sei volte, è la parola benedizione. Giuseppe è il benedetto. Anche qui la dichiarazione ritorna sul ruolo giocato da Giuseppe nel racconto. Il padre apprezza l'atteggiamento di Giuseppe che, trattato da nemico, da uomini violenti che lo aggredivano, i fratelli simbolizzati dagli arcieri, egli è rimasto saldo e nello stesso tempo agile, protetto dalla mano di Dio. È così che egli è diventato pastore. Pastore della fraternità è stato Giuseppe, l'abbiamo visto, no? Colui che conduce Israele alla vita è diventato roccia che resiste alle bestie feroci che minacciano il gregge. Pastore pietra di Israele, Giuseppe. Ma se egli riconosce in Giuseppe il pastore della famiglia, se andate a leggere il capitolo 37, subito al versetto 2, si diceva che Giuseppe era pastore. Giacobbe precisa che egli può svolgere questo compito grazie all'abbondanza delle benedizioni che si posano su di lui. Ora noi sappiamo, fin dai primi passi della Genesi, Genesi 1,28, Dio li benedisse, disse loro, crescete, moltiplicatevi. Lo sappiamo, che la benedizione è ciò che permette alla vita di espandersi in tutte le sue dimensioni. Vedendo in Giuseppe il depositario delle benedizioni cosmiche, Giacobbe riconosce che egli è stato per molti fonte di vita e di fecondità. I versetti 25 e 26. E in finale Giacobbe qualifica il figlio Giuseppe come consacrato o principe tra i fratelli. Versetto 26b, dove il termine, chi lo interpreta dice, c'è dentro l'idea di separazione, di messa a parte per un destino particolare, per un compito. Così, dopo aver sottolineato il ruolo vitale giocato da Giuseppe in Israele, il vecchio padre riafferma la sua messa a parte tra i fratelli a servizio della vita. Vedremo fino alla fine, provvede Giuseppe al nutrimento dei fratelli, è il nutritore, il pastore che dà i pascoli, no? E tuttavia questa elezione, questa consacrazione, questa benedizione non implica il diritto ad esercitare il potere. Giuseppe conserva un posto unico tra i fratelli, ma non è il posto del potere. In questo senso, il fatto che Giacobbe ripeta ai suoi figli le istruzioni date prima a Giuseppe in vista della sua sepoltura va nello stesso senso. L'uno, Giuseppe e gli altri, sono impegnati in un'azione comune dopo la morte del loro padre. Il lungo racconto dei riti nel capitolo 50, versetti 1-14, metterà in scena questa azione comune, in cui il narratore avrà cura di distinguere i ruoli. Se Giuseppe, nella sua qualità di signore egiziano, guiderà il lutto ufficiale, i primi 11 versetti, lontana eco del lutto che suo padre aveva fatto per lui dopo la sua scomparsa, sono tutti i figli insieme che seppelliscono il loro padre nella tomba familiare, prima che i fratelli portino Giuseppe a abolire la distanza che scavava tra loro, la loro colpa. Proviamo, se abbiamo ancora 5 minuti di pazienza, sentiamo questi 20 versetti del capitolo 50, versetti 1-21.
Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai suoi medici di imbalsamare suo padre. I medici imbalsamarono Israele e vi impiegarono 40 giorni, perché tanti ne occorrono per l'imbalsamazione. Gli egiziani lo piansero 70 giorni. Passati i giorni del lutto, Giuseppe parlò alla casa del Faraone. Se ho trovato grazia ai vostri occhi, vogliate riferire agli orecchi del Faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare, ecco, io sto per morire, tu devi seppellirmi nel sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora possa io andare a seppellire mio padre e tornare. Il Faraone rispose, va e seppellisci tuo padre come egli ti ha fatto giurare. Allora Giuseppe andò a seppellire suo padre e con lui andarono tutti i ministri del Faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli anziani del paese d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Soltanto i loro bambini e i loro greggi e i loro armenti essi lasciarono nel paese di Gosen. Andarono con lui anche i carri da guerra e la cavalleria, così da formare una carovana imponente. Quando arrivarono all'aia di Atad, che è al di là del Giordano, fecero un lamento molto grande e solenne, ed egli celebrò per suo padre un lutto di 7 giorni. I cananei che abitavano il paese videro il lutto all'aia di Atad e dissero: è un lutto grave questo per gli egiziani. Per questo là si chiamò Abel Mizraim, che si trova al di là del Giordano. Poi i suoi figli fecero per lui così come aveva loro comandato. I suoi figli lo portarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella caverna del campo di Macpela, quel campo che Abramo aveva acquistato come proprietà sepolcrale da Efron l'Ittita e che si trova di fronte a Mamre. Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i suoi fratelli e con quanti erano andati con lui a seppellire suo padre.
Tiriamo la conclusione di questo quarto atto, questo quarto atto attorno alla morte di Giacobbe sembra una risposta al primo, come si trattasse di chiudere una storia. D'altra parte, se rileggete questi capitoli, vedrete che l'atto primo, il capitolo 37, e l'atto quarto sono atti essenzialmente familiari. L'intervento di stranieri è ridottissimo rispetto a quello che avviene nell'atto secondo e atto terzo. Focalizzando così l'attenzione sulla famiglia, sul clan di Giacobbe, il narratore descrive in maniera chiara alla fine della storia l'evoluzione delle relazioni familiari. Riassumiamo questa fine di quest'atto quarto. In un primo tempo, abbastanza lungo, Israele si dà da fare per contestare la posizione che era stata quella di Giuseppe all'inizio della storia e che la sua situazione in Egitto ha confermato. Lo fa nella scena dell'adozione di Efraim e di Manasse. Nello stesso tempo invalida le interpretazioni che erano state date ai sogni, non prosternandosi davanti a Giuseppe, lasciando che sia lui invece inginocchiarsi alla sua presenza e annunciando che sarà davanti a Giuda che tutti si inginocchieranno. Riconosce tuttavia che a motivo della benedizione che ha diffuso intorno a sé, Giuseppe conserva una posizione singolare, come principe, come consacrato tra i fratelli. Il posto unico che egli occupava nei suoi sogni, come nell'attenzione di suo padre, si trova confermato. E tuttavia non è di potere che si tratta, ma piuttosto di vita, di benedizione, come simbolizzava nel sogno la raccolta del grano. In un secondo tempo, al capitolo 50, trova eco la seconda parte dell'atto primo. I due decessi evocati da Giacobbe alla fine del capitolo 37, il suo e quello di suo figlio Giuseppe, sono raccontati qui, dove il figlio piange lungamente il padre morto, come costui lo aveva lungamente pianto. Inoltre, tornando in Canaan per seppellire suo padre, Giuseppe rivede infine il paese che aveva lasciato quando la carovana l'aveva portato con i prodotti che servivano per imbalsamare i morti. I medianiti che l'hanno preso dalla cisterna, quando si specificava i prodotti che portavano in Egitto, erano i prodotti per l'imbalsamazione. Poi il male fatto una volta dai fratelli a Giuseppe ritorna a galla, ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto. Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto. Allora mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre prima di morire, questo l'abbiamo già letto e ricordate, no, questo episodio. Il padre è scomparso, lui che all'inizio proteggeva Giuseppe dai suoi fratelli, lui che dopo l'installazione in Egitto era come il parafulmine per i fratelli contro il supposto desiderio di vendetta di Giuseppe. Ma questa iniziativa dei fratelli, che per paura appunto chiedono riconciliazione a Giuseppe, l'iniziativa dei fratelli porta Giuseppe a colmare la distanza che lo separava da loro, la distanza che aveva instaurato Giacobbe con la sua preferenza e che il loro senso di colpo manteneva. In quest'ultima scena Giuseppe rinuncia a ogni potere sui suoi. Non temete, quando gli dicono siamo tuoi schiavi, non temete, sono io forse al posto di Dio. Se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire un bene per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò e fece loro coraggio. Giuseppe rinuncia a ogni potere sui suoi e conserva solo la sua funzione di nutritore, di colui che dà la vita, appunto, simbolo di ciò che lo fa depositario della benedizione. Svolgendo questa funzione, Giuseppe obbedisce alle ultime parole del padre rivolte a lui. Preghiamo, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché guidi i nostri passi nella via della Sua parola. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo. Molte volte, in molti modi, parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti, e nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia. Nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli, convocati per meditare le sacre scritture. Aiutaci a riconoscere i segni della tua bontà, perché aderendo in tutto al tuo beneplacito, portiamo frutti abbondanti di opere buone, per Cristo nostro Signore. Dio Padre misericordioso, che ha inviato il suo Figlio e ha donato il suo Spirito per guidarci alla verità tutta intera, ci faccia discepoli e testimoni del suo Vangelo. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
Essere non finisce mai la mia sete di verità, e l'alpe ricomincia sempre la mia sete di verità. Eterna come i nostri monti, come i primi fiori, la cerchi come quando frughi gli occhi di chi ami. In fondo a tutto lo sei tu, Signore, la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. In fondo a tutto lo sei tu, Signore, la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. Mi sono poi deciso a bere l'acqua del mio pozzo, una sorgente sempre fresca e non finisce mai, è un'acqua sempre nuova e non sai mai da dove viene, e ogni giorno è sempre nuova la mia verità. In fondo a tutto lo sei tu, Signore.